Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi la nostra Chiesa ricorda San Domenico, con il quale c'è un rapporto particolare perché è morto a Bologna nel 1221, come sappiamo, contemporaneo di Francesco, è morto 5 anni prima di Francesco. Preghiamo per tutti i domenicani, per tutto l'ordine che egli fondò e che si è dato già a partire da lui, e ancora di più dopo, il compito dello studio, il compito della teologia. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 27-31. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui. Parola del Signore. Ecco, col brano di oggi, direi, si ritorna, però anche con promesse ulteriori, all'inizio del capitolo 14 ci c'è una specie di inclusione, mostra anche e giustifica anche la conclusione, e in particolare anche le note, credo nelle Bibbie, lo sottolineano, l'ultimo versetto, andiamo via di qui, alzatevi, andiamo via di qui, si riallaccia direttamente all'inizio del capitolo 18, mostrando in questo modo che molto probabilmente i capitoli che seguono sono stati poi aggiunti in una seconda edizione. Questo mi pare che anche la nota di Gerusalemme lo dice, lo sottolinea. Ecco, detto questo, vi lascio la parola.
Allora, il vado e torno, cioè una così piccola frase con questi due verbi che danno il senso, se posso usare questa parola, veramente della celerità, di un'accelerazione, di qualcosa di molto veloce. Cioè, lui per poter tornare deve andare, dunque c'è questo vado e la condizione è quella. E deve essere una cosa, intanto perché in ottemperanza la sua promessa, perché lui aveva detto io andrò e chiederò al Padre, il Paraclito, che vi invia un altro Paraclito. Quindi questo andare è per compiere poi quello che sarà la volontà, in risposta però alla richiesta di Gesù, di mandare un altro Paraclito. Questo tornare sarà questa nuova forma di Gesù presso qui presso i discepoli, presso i credenti. Quindi la necessità è quella, lui deve andare quanto prima per poter poi tornare sotto quell'altra forma che ha promesso.
Il tema della pace è ricorrente nel Vangelo di Giovanni. La pace che sempre ha auspicato Gesù, ma una pace tra gli uomini, una pace, diciamo, della sua famiglia, fra i discepoli, e in particolare la pace degli uomini con Dio. San Paolo, al capitolo 5 della lettera ai Romani, auspica una pace universale e dice: giustificati dalla fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. In alcuni manoscritti si leggono le parole siamo in pace, cioè viviamo in pace, in senso esortativo. Paolo però, più che esortare, vuol far capire ai Romani che devono prendere coscienza di un fatto veramente importante, e cioè che in Gesù Cristo la pace è data loro nel momento attuale, in modo continuativo. La pace, dice ancora Paolo, è il grande bene messianico, e con una semplice disposizione di animo. L'Evangelista Giovanni, inoltre, continua la sua esposizione affiancando il tema della pace, il tema dell'amore, che è costante dall'inizio alla fine del suo Evangelo, il tema dell'amore, che appartiene al contesto immediato e all'insieme del pensiero giovanneo. Quindi, in Giovanni, l'amore è la relazione fondamentale che unisce il padre e il figlio in una perfetta corrispondenza. E da qui, naturalmente, da questa posizione, scaturisce anche la perfetta obbedienza del figlio, a cui si lega la glorificazione del figlio da parte del padre. Inoltre, questa glorificazione è anche sorgente di vita per i discepoli, perché tutto ciò, come ha detto Gesù, tutto ciò che il Padre dona al Figlio, egli lo dona ai suoi discepoli.
Tanto più se pensiamo che questo discorso, almeno in una prima o seconda, qualche edizione del Vangelo, probabilmente finiva qui: alzatevi, andiamo via di qui. Questa parola vi lascio la pace è ancora più forte, nel senso proprio di un testamento. Gesù sta parlando della sua dipartita, se ne sta andando, e il discorso è quello di conforto e anche di spiegazione della sua morte. Ve lo dico prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Cioè, crediate che cosa? Che la morte io non la subisco, e non è un accidente, ma è la mia obbedienza al Padre. E questa parola, vi lascio la pace, vi do la mia pace, in questo contesto sembra proprio essere la pace del disegno di Dio, la pace di sapere che questo è il disegno di Dio e che è la pace con Dio. Tant'è vero che poi quando Gesù torna a loro, quello che sta annunziando qui, vado e tornerò da voi, dice pace a voi come il Padre a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, eccetera. Quindi è la pace che lui sta per attuare tra l'uomo, tra Dio e gli uomini, forse. Io avevo segnato qualche anno fa un parallelo che secondo me è proprio bellissimo, che è Isaia 53 al versetto 5, che in italiano è reso il castigo che ci dà salvezza, è il canto del servo ovviamente, l'ultimo canto del servo del Signore, che parla poi della sua glorificazione attraverso la glorificazione del servo attraverso la passione. Dice: il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. In realtà il testo, come sappiamo, è la correzione, il castigo nel senso della correzione, la correzione della nostra pace è, su di lui, è stata su di lui, il castigo che ci ha riconciliato, potremmo dire, la correzione della nostra pace è su di lui.
Io ho pensato che questi versetti sono proprio la conclusione e la sintesi di questo capitolo in cui è stato splendente, è stato riaffermato tanto l'amore tra il padre e il figlio e l'amore del figlio verso i suoi discepoli. E quando dice non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore, questa preoccupazione che riprende poi il primo versetto del capitolo e dice avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi. Nel versetto 18 aveva detto non vi lascerò orfani, verrò da voi, e poi continua e voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Ecco, questi versetti mi sembrano confermare questo amore, per il timore che i discepoli non ricordino tutto quello che lui ha detto e di quanto li ha rassicurati per i giorni tristi che verranno. Poi dice che non potrà più parlare a lungo con loro, e questa lotta tra il principe del mondo e Gesù sembra che sia perché il mondo veda che lui ama il Padre e come il Padre gli ha comandato, così lui agisce. Sembra che tutto sia fatto appunto per attirare alla fede, per attirare alla fede tutti, perché tutti vedano questo grande amore, e l'aveva promesso perché aveva detto attirerò tutti a me quando sarò innalzato.
Anche a me colpiva il fatto che dice perché il mondo sappia, e perché la croce rimane anche oggi la testimonianza più grande, il segno più grande dell'amore che Dio ha per il mondo, anche per il mondo che è ancora sotto il potere del nemico, per il mondo che non capisce, che non conosce, rimane questo segno fortissimo per tutti.
E mi pare che appunto per stare all'ultima parola che avete detto, anche qui mi sembra che si confermi che la prova, la morte, la passione e morte di Gesù è presentata come la prova della sua ubbidienza a Dio, al Padre suo, che il mondo sappia. Però noi vediamo che questa è una prova nella misura in cui c'è l'interpretazione della fede, ed è per questo che più volte torna, e torna anche qui, ve l'ho detto prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate, cioè voi crediate che la sconfitta, la morte, la sparizione di Gesù è in realtà il suo andare al Padre. Questa è la il centro della fede, è il suo andare al Padre, e quindi la sua morte in realtà diventa la prova del suo amore. Questo c'è già nel capitolo 10, ricordate, quando si parla del buon pastore, si parla in questi termini. E poi appunto pensavo che la pace di cui si parla qui è la certezza che egli va al Padre e che tornerà. Può essere anche altre cose, può essere, ma nel contesto immediato qui e anche di tutto il capitolo, non sia turbato il vostro cuore, vi lascio la mia pace. La pace consiste nella certezza che Gesù va al Padre e nel fatto che tornerà, non la do come la dà il mondo, vi lascio la pace. Vi dico pace, siate nella pace, non come la si dice abitualmente nel mondo, dove si dice pace, che è il saluto normale, ecco, nel mondo ebraico pace, ma in realtà pace non c'è, è un saluto che diventa molte volte vuoto. La pace consiste nel fatto che le promesse di Gesù si realizzeranno, e questo mi pare il punto centrale qui. Per questo dice: non sia turbato il vostro cuore, credete. Ecco, vi dico questo prima che avvenga, perché crediate. Sembra questo la... Anzi, qui aggiungo una parola molto bella. Ecco, dal momento che prima ha detto se uno mi ama, qui dice se mi amate, voi dovreste rallegrarvi che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Mettiamo adesso da parte il problema dogmatico, ecco, che questo è un versetto che ha fatto molto tribolare sempre nelle discussioni dei secoli successivi. Se noi lo prendiamo, qui non voglio entrare adesso indubbiamente, ma è un'affermazione molto importante in realtà. Voi dovreste essere felici perché il Padre è più grande di me, e cioè si realizza la carriera di Gesù, si realizza, diciamo, la carriera, si realizza l'aspirazione di Gesù. Il Padre è più grande di me. E per questo anche sopra abbiamo visto che colui che crede in me farà opere più grandi di quelle che faccio io, perché io vado al Padre. E Gesù cambia la posizione di Gesù con la sua morte, cambia e acquista un potere, una capacità salvifica che prima non ha. Questo mi pare la concezione molto importante che c'è sotto. Il riscontro di questo l'abbiamo nel dono dello Spirito. Il Vangelo stesso di Giovanni dice che non c'era ancora lo Spirito, cioè dato, lo Spirito che trasforma, che inizia l'opera della risurrezione dei morti. Non c'era ancora perché non era ancora stato glorificato colui che diventa poi la fonte, il principio di questo dono. Il Padre è più grande in questo senso di Gesù, e Gesù acquista diciamo la piena capacità salvifica, perché è attraverso un uomo, come dice Paolo, che ci doveva venire la salvezza. Certo che quest'uomo è anche divino, si capisce, ma è attraverso un uomo che deve venire la salvezza. E quindi naturalmente la posizione e la capacità di Gesù cambia. Il punto centrale rimane, mi sembra, in virtù della sua obbedienza di amore. Questo che fa sì, quindi Gesù, diciamo la scelta di Gesù, la sua volontà diventa centrale per la salvezza del mondo, perché dipende da lui, dalla sua volontà, dalla sua ubbidienza fatta per amore, che io amo il Padre e faccio quello che mi dice. Da questo dipende la salvezza del mondo. Noi abbiamo la certezza che sempre si rinnova nell'Eucaristia il dono della pace che Egli ci ha lasciato, e difatti premettiamo proprio nella ogni Eucaristia. Premettiamo proprio queste parole alla Santa Comunione. Ecco, preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo quest'oggi, appunto, per invocare il dono della pace, la pace di Cristo nei cuori degli uomini, quindi tra gli uomini tra loro, e poi tra le nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per la Chiesa del Signore, per il suo insegnamento in ordine alla pace e alla guerra, preghiamo. Per l'annuncio del Vangelo tra le genti, preghiamo. Preghiamo per tutti i tribolati, gli affamati, gli assetati, i carcerati, i prigionieri. Preghiamo per gli orfani e per le vedove, per chi non ha dignità, per chi non ha sicurezza, per chi non ha casa, per chi non ha lavoro. Preghiamo.
Ascolta.
Per la Chiesa di Bologna, che ha la grazia di aver accolto il transito di San Domenico, per tutto l'ordine domenicano, per la grande opera che fanno in tutti i paesi del mondo, per chi si sforza e si impegna nello studio della teologia, delle cose di Dio. Preghiamo.
Oggi 4 agosto preghiamo a 2 anni di distanza da una strage, un'esplosione al porto del mio paese, della mia città natia, Beirut, in Libano. Preghiamo per ogni singola vittima, i suoi familiari, per quelli che sono sopravvissuti, menomati, colpiti nel corpo, nel cuore, per tutti i libanesi che sentono sempre più di sprofondare in un pozzo senza fondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché questo Vangelo ci aiuti a non avere timore, a vivere la vita di ogni giorno nell'amore del Signore senza crollare. Preghiamo.
Ascoltaci,
e poi ricordiamo tutti gli ammalati, in particolare Patrizia, Giorgio, Adriana. Preghiamo.
Preghiamo per i fratelli e le sorelle del Medio Oriente che sono stati appunto visitati anche da Fernanda di recente. Anch'io chiedo una preghiera per il viaggio che farò la prossima settimana con questo gruppo di ragazzi di Modena, perché possa essere per loro un momento significativo nel loro rapporto con Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Barbara e Stelvio in questo periodo che fanno in Terra Santa. Il Signore le ricolmi delle sue benedizioni, delle sue grazie, le custodisca in tutto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche la nostra sorella Barbara per la sua salute, per tutto quello che i medici devono decidere, per la sua pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i fratelli che si preparano alla loro professione il giorno dell'Assunzione, per Agnese Maria, perché il Signore li confermi nella sua grazia e nella sua pace. Preghiamo.
Ascolta Dio le nostre preghiere. Sempre noi confidiamo nel nostro avvocato, nel nostro paraclito, nel nostro consolatore, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.